ucciso il suo comandante, o perlomeno aveva immaginato di averlo ucciso, che poi invece in realtà si è salvato. E lui, che poi a sua volta è stato salvato e portato in questa comunità monastica nel nord della Russia, vive come un fratello facendo il lavoro più umile, cioè è il fuochista. Addirittura lui non vuole una cella come gli altri monaci, lui sta nella, diciamo, non si può dire, non so come chiamare.
Locale caldana.
E tutto il suo lavoro è sempre quello di portare il carbone a questa caldaia per diciamo riscaldare tutto il monastero. La sua vicenda è presentata in modo simbolico, nel senso che il regista, che attraverso questo film è come se volesse sottolineare la sua conversione, è Pavel Lund. A volte voi trovate scritto Lund, perché si pronunciava in inglese, ma in russo si dice Lund. E per questo film ha voluto un determinato attore, che è questo Pyotr, che a suo tempo negli anni 80 era un cantante rock con una vita sregolata, come dice tutti gli artisti hanno, e poi si è come convertito ed è vissuto 10 anni da eremita. Quando questo regista ha voluto scegliere l'attore per fare questa parte, o era lui o rinunciava al film. E lui, per accettare questa parte, è andato a chiedere al suo padre confessore: devo fare questa cosa o no? E l'altro gli ha risposto: ma questa è la tua professione, falla e stop, e non fare storie. E lui ha accettato. Allora, dicevo che la figura è simbolica sotto due aspetti. Uno, perché il film presenta 4 incontri con le persone, diciamo, che vengono dalla terraferma, diciamo con i laici che vengono nel monastero, e un'altra serie di incontri all'interno del monastero. Le 3 figure del monastero che sono fatte ruotare continuamente l'una con l'altra è Padre Filariet, che è il liguno, sarebbe il priore, no? Padre Iov, quello che ha studiato, quello che cerca di fare tutte le cose bene, sempre, no? E questo Padre Anatoli, che si dice padre, lui non è padre, lo chiamano Padre Anatoli perché con questa sua, diciamo, radicalità nel vivere questo pentimento, no? Perché lui dice una colpa così grave che avrebbero dovuto impiccarli per sanare questo, diciamo, questo debito che ha, e lui ha sempre vissuto con una grande oppressione. Alla fine c'è un dialogo con il padre Filaretto, lui dice: ma perché Dio ha scelto me per fare le sue grazie? Perché attraverso di lui avvenivano dei miracoli. Dice: perché ha scelto me? Io che sono, come dire, un peccatore è troppo poco, perché ho ammazzato. E lui confluisce: io non ho pace. Quindi c'è tutto questo cammino, ma a livello personale dice: io non ho pace. E la pace gli viene solo quando alla fine incontra quello che lui pensava di aver ammazzato e che è diventato un ammiraglio della flotta sovietica, che è venuto perché alla figlia, diciamo, noi diciamo fuori di testa, che però lui ha intuito, cioè, questo è il demonio, e la libera da questo demonio. E c'è l'incontro di loro due. Uno pensava che l'altro fosse morto perché i tedeschi hanno fatto saltare la chiatta dove era, e lui pensava che fosse morto questo ammiraglio, cioè questo comandante, no? Perché aveva sparato lui. E allora, una volta che, diciamo, si sono rincontrati, si sono perdonati a vicenda, lui dice: ho finito la mia vita. E dopo un po' muore, e morendo praticamente anche i due padri, padre Filaret, che, diciamo, lui l'ha sempre visto con stima questo monaco, no? E l'altro padre Iov, che invece lo guardava con, dall'alto in basso, tutti e due sono come convertiti dalla sua testimonianza. E la conversione avviene lungo la direttrice del pentimento, come a dire, il padre Filariet si deve pentire che è attaccato alle cose, quindi ha scelto la vita monastica ma è ancora attaccato a questo mondo. E l'attaccamento si vede nel film, è che lui ha degli stivali speciali e una coperta che si era comprata quando aveva fatto il viaggio in Terra Santa. Era proprio attaccato. E questo uomo, nella sua, sembra pazzia, ma nella sua radicalità, ha visto che questo attaccamento gli impediva di progredire. E lui fa sì che a un certo punto, pur agendo in maniera, diciamo, distorta, ma ottiene il risultato, cioè che l'altro si penta. E così con questo padre Iov, no? Quando gli fa la domanda, ieri l'avete visto, no? Ma tu che conosci le scritture, ma perché Caino ha ucciso Abele? E l'altro che risponde, ma se è una cosa così ovvia, no? Mi vuoi prendere in giro? E anche padre Filariet, quando gli fa la domanda, ma perché tu lo sai? E l'altro risponde, non mi vuole offendere? In realtà è la domanda che tutti portiamo. Un conto è dirlo, che Caino ha ucciso Abele per gelosia. E un conto è ritrovarsi in questa gelosia. E ognuno ha motivi di gelosia e di invidia che deve poter superare. Allora, ho scelto questo, diciamo, questo film, no? O perlomeno, no? Uno spezzone, proprio per sottolineare questa dinamica che io vorrei trattare in, questo, in questa giornata e mezza. No? Cioè la preghiera come uno spazio di verità per il cuore, ma nel senso che porta il cuore a pentirsi. Non so se, ma direi proprio come anche in generale, no? Io sempre mi sono domandato, nel Vangelo, quando Gesù critica o, diciamo, fa una rimostranza, non lo fa mai a persone che si dichiarano peccatori. Lo fa sempre alle persone che immaginano di vivere bene. Questo intervento di Gesù, da una parte, sembra dire, ma allora non è importante vivere bene? Non conta niente cercare di, noi diremmo, osservare le regole? Non è importante? Gesù non può dire questo, perché non è che Gesù condanna le regole impostate i comandamenti, no? E anche tutti, parlava da ebreo, no? Quindi le regole per gli ebrei corrispondono a un cosiddetto codice di santità. Cioè, se io faccio questa cosa perché è stata stabilita che deve essere fatta così, l'idea di fondo è che facendo così io onoro Dio. Ma cosa succede nell'anima? Che con l'idea di onorare Dio, cercando di osservare i comandamenti, io non penso più a Dio che onora, penso a me che merito qualcosa. Questo movimento del cuore, che è presente in tutti noi, si traduce in un giudizio contro l'altro, che non è come me. Noi in realtà non riusciamo a cogliere questa dimensione, diciamo, di mettersi su uno sgabello, se non quando notiamo il giudizio contro gli altri. Ma quando notiamo il giudizio contro gli altri, e succede una cosa strana. Allora, da un certo punto di vista, noi vedendo la differenza, non facciamo che convalidare, no, io merito perché faccio, l'altro non fa. Ma proprio questo condanna ad avere un cuore menzognero. Noi non riusciamo a capire quando il nostro cuore è menzognero. Ma il cuore è menzognero perché davanti a Dio nessuno è pulito. Davanti a Dio nessuno è senza colpa. Allora Gesù, che vuol portare non a far sì che le persone riconoscano la loro colpa, ma a far sì che i cuori, i quali riconoscono la loro colpa, possano godere dell'amore di Dio come radice di vita. E non invece la nostra, diciamo, osservanza, che diventa un motivo o di gloria o di rivendicazione di qualcosa presso Dio. Per esempio, provate a notare quante volte la nostra preghiera, diciamo così, suona con accenti rivendicativi. Quando scatta questo, anche se non è immediato, ma proprio per l'esperienza, non so, dei padri, no, di coloro che hanno già fatto questa strada, noi dobbiamo dire: quando noi siamo rivendicativi, siamo menzogneri. E l'unico peccato imputato da Dio agli uomini è la menzogna, non altro. In questo senso, in tutto il Vangelo, non c'è mai scritto fate i bravi, ma abbiate fede. Non è una cosa di poco conto, E questa cosa si comprende assai di più quando si medita sul mistero della preghiera. Vorrei fare, come anche qui, no, come una piccola, mi servo di una riflessione di una poetessa russa, si chiama la Sedakova.
Sedakova,
che mi è simpatica anche perché è discepola di un chiamiamolo di un maestro a livello culturale, ma anche a livello di tensione spirituale, che ho conosciuto anch'io. E che mi è sempre stato molto significativo. Allora, fa questa osservazione, ve la leggo, è una cosa che si trova nel suo saggio sulla apologia della ragione. Voi sapete che quando si usano i termini mente, cuore, ragione, se li trovate in autori medievali vogliono dire qualcosa o una certa cosa. Se si usano negli autori moderni oppure a livello contemporaneo, hanno un altro valore. Allora, dove sta il punto? Per me questa è estremamente significativo. Allora, dice: per quanto ci sia una grande differenza di impostazione culturale tra Atene, pensate al pensiero greco, e Gerusalemme, pensate alla Bibbia, al pensiero ebraico, per quanto c'è tanta differenza, entrambe, quindi entrambe queste prospettive culturali, che sono le nostre radici, quindi entrambe, presuppongono che l'intelletto, quindi quello che noi diciamo mente, ragione, no? Diamo pure la parola intelletto, intelligenza, no? Sia dotato di proprietà che invece l'intelletto moderno, cioè secondo la concezione dell'epoca moderna, non è assolutamente tenuto a possedere. Quale? E c'è una bellissima osservazione, quando avete proprio voglia di buttar via un po' di tempo, ma di distendervi l'animo, leggete Dante. Allora, Dante Alighieri, Divina Commedia. Allora, Dante, quando illustra la forma, cioè quello che fa la natura dell'intelletto, dice che questa forma è costituita dall'amore. Invece l'uomo dell'epoca moderna è incline, non che tutti pensano così, ma fa parte di una specie di clima, no? Quindi è incline a figurarsi, notate il passaggio, a figurarsi le forze demoniache, il diavolo, come eccezionalmente intelligenti, scaltre, perspicaci e così via. Noi così immaginiamo il diavolo. Dante invece osserva che gli spiriti decaduti non possono filosofare, cioè non possono essere sapienti perché in essi si è spento l'amore. La forma della sapienza è l'amore. La deduzione è: i diavoli sono stupidi. Applicate questa intuizione di fondo a tutti i rigiri mentali e anche delle nostre passioni o comunque dei nostri tormenti, a questo. Allora, più sono meccanici, più sono stupidi, ma più sono stupidi, più noi non riusciamo a vincerli. È proprio un'osservazione, tra l'altro, non so se avete notato, con l'avvento in questi ultimi 50 anni delle cosiddette nuove religioni, nuovi movimenti religiosi, è ormai entrato come una specie di dato acquisito nell'orizzonte mentale che la presenza del demonio è molto, diciamo, occupante. Pensate a tutti i movimenti legati, no? Il demonio è forte. Questo è sintomo che il cuore non coglie più la verità religiosa dell'essere. Allora, la preghiera è lo spazio del cuore o per il cuore in cui noi torniamo a riconoscere la verità di Dio per noi, e la verità di Dio per noi non è che la sua misericordia. Ho riportato questa, diciamo, questa citazione solo per contrastare un certo modo che noi abbiamo di leggere le cose. E in questo contesto cito anche un'altra espressione del Vangelo, proprio a sottolineare sempre la stessa cosa. Proprio dicevo stamattina con una di voi che proprio il brano di Vangelo di oggi, che è quello che fa presentare a Gesù da parte non proprio dei discepoli, ma parte, diciamo, degli ascoltatori, quelli che anche se non seguivano Gesù, però l'ascoltavano volentieri, no? E a quell'epoca erano noti alcuni fatti, almeno in città, a Gerusalemme, fatti molto tragici. Vengono ricordati due. Uno, un atto di crudeltà di Pilato che ha fatto fuori un mucchio di gente proprio nel Tempio, cioè quando offrivano i sacrifici. E l'altro, mentre stavano ricostruendo la torre di Siloè, c'è stato un incidente, no? Cioè la torre dell'impalcatura di legno è crollata e ha, diciamo, è rovinata addosso a 18 persone che sono morte. La domanda è, in generale sarebbe, ma perché tutto questo? Poi, più in particolare, perché è toccato a loro? Allora, nell'animo si presentano due possibili risposte, e sono le risposte non dette, ma che sono presenti nel cuore di coloro che fanno questa domanda a Gesù. Ed è, primo, è una specie di accusa a Dio, perché Dio ha permesso questo. Due, se Dio ha permesso questo, allora questi sono più disgraziati degli altri. Cioè, devono aver combinato qualche cosa, no? E quindi, noi diremmo, la giustizia equipara il conto. Gesù in realtà, quando riprende, no, questa, diciamo, sì, suona come un'osservazione, ma dietro l'osservazione c'è proprio proprio non solo un dubbio, ma una grande perplessità rispetto ai fatti della vita, no? E anche rispetto alla concezione religiosa. Gesù non tiene quel livello lì. Dice solo: voi pensate che quei disgraziati, ma disgraziati nel senso di poveri disgraziati, siano peggiori degli altri. E dice, ma se voi non fate penitenza, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, voglio dire, incapperete in una, quindi in una condizione come loro. È un'espressione piuttosto dura di Gesù, no? Ma come va letta? E io la applico alla preghiera. Come va letta? Serve qualcosa quando ci si trova davanti, no? Diciamo, o a eventi tragici, o a ferite storiche, o a, diciamo, situazioni interiori dove non è possibile immaginare di uscirne, perché, non so, nascono con noi, vivono con noi, per la, per proprio, perché hanno fatto parte della stessa nostra crescita, no? Allora, serve a qualcosa accusare Dio o pensare che noi siamo cattivi perché siamo così? Perdonate, vi dico una piccola cosa, che visto che la maggioranza di voi siete donne, che mi aveva molto colpito. Tempo fa una ragazza, ma diciamo avrà, sì, oltre i 25 anni, tra i 25 e i 30 anni, no? Che viene a presentare una certa problematica, perché lei si era fidanzata e comunque lei sentiva un'ira incredibile proprio contro il fidanzato che lei aveva scelto, no? E insomma, parlando, poi lei ha ricordato, no, che lei è stata abbandonata da piccola, adottata, e cioè lei aveva già accolto questo, aveva già fatto pace con questa, no? Ma le mancava un passaggio. Il passaggio era questo: lei, senza accorgersi, parla e dice, quando ero piccolina, lei si ricorda circa 3 anni, quando ero piccolina, che mia mamma era andata via, no? E chi viveva con me non era mio padre, no? E io domandavo sempre, dice, ma cosa ho io di cattivo perché la mamma non mi ha mai voluto? E io semplicemente, ma nel parlare, lei aveva accennato a questa cosa semplicemente. E io ho aggiunto semplicemente, ma guarda, una bambina ha così bisogno di sua mamma che piuttosto che accusare la mamma, accusa sé. Questa accusa di sé è così poi determinante che tu te la porti tutta la vita fin tanto che non la riconosci. Quando la riconosce, si scioglie. Però gli effetti di questa cosa continuano, perché quando succederà qualcosa tu tenderai a muoverti secondo quella dinamica. Ma non è una condanna questa, è l'unica possibilità che tu hai di poter entrare nella vita e liberarti da questa, diciamo, chiamiamolo peso, un peso grande, no? Che tu ti sei messo addosso. Ma nessuno ha chiesto questo, anzi, è una specie di esigenza del nostro cuore di, quando noi portiamo un male, di dire, ma sono brutta io, cioè, ho qualcosa che non va se non sono accettato. Questa cosa qua, noi, cioè, perché lo dico? Perché noi lo facciamo sempre con Dio, sempre. Quando noi rivendichiamo, oppure vorremmo come far valere qualcosa di noi presso Dio, in realtà facciamo questa, come dire, cioè lasciamo che questa dinamica si metta in moto. Questa dinamica, se osservata da un certo punto di vista, è terribile, perché spiana tutto. Ma se osservata da un altro punto di vista, diventa l'apertura vera alla vita. Nessuno può dire a un altro come si deve fare, perché quando si vivono le sofferenze, gli accenti di questa sofferenza sono assolutamente personali. anche se poi noi diciamo tu non capisci perché non hai passato questo, non è vero questo, ma è vero il fatto che quando uno racconta la sua sofferenza veramente ha questa sensazione, ed è vero che l'altro non può entrare in questo, e non può proprio, non che non può perché è egoista, non può perché, non può proprio, cioè riconoscere questo è riconoscere la dignità di un cuore, della persona, e questa dignità ha a che fare solo col suo Dio, non con gli altri. Quando questo è accettato e vissuto, allora la preghiera diventa sì una lotta, una battaglia, ma con colui che ti conosce fin, diciamo, nel precogito, fin nei segreti. Nessun altro può fare. In questo nessun altro c'è anche noi stessi. Anche noi stessi non possiamo conoscere questa profondità. Quando noi parliamo appunto di preghiera, di cammino spirituale, oppure anche in generale parliamo di dimensioni religiose della vita, fondamentalmente noi tocchiamo questa corda segreta. Ma è così sensibile questa corda che è più facile piangere che sentire una buona melodia. È molto sensibile questa cosa, ed è quella che secondo me segna il mistero del nostro essere figli di Dio, ma non rientra in nessun schema mentale. Forse voi avete notato, avrete letto delle vite dei santi qualche volta, non quelle olografiche che... che fin da bambino già se non prendeva il latte da sua mamma perché era venerdì, non questo. La progressione è in ragione del dramma che continuamente si accentua, non è in ragione di una pacificazione, ma la cosa strana è che più questo dramma si accentua e più è larga la percezione della misericordia di Dio. Guardate, un autore della Filocalia, cioè, voi sapete cos'è la Filocalia, no? Cioè, questa raccolta di testi dei padri antichi sulla preghiera, e un autore che è un po' il teorizzatore, diciamo, del cammino di preghiera quanto a mistero, come dire, come di contemplazione, di visione di Dio, ha questa espressione che secondo me è veramente potente a indicare quello di cui stiamo parlando. Dice: non è a misura nostra che Dio fa le cose nostre, ma a misura della sua sconfinata misericordia. Pertanto, e questo per noi è molto difficile, pertanto, non guardiamo a noi stessi nel tempo della preghiera, ma alla potenza paziente e piena di compassione del nostro Dio e Padre più che buono. Così avremo felicemente in noi stessi il suo eros, sarebbe quella dimensione rivelativa ma anche di energia che ci viene. Eros è la parola greca.
Ripetila, ma non guardiamo noi stessi nel tempo della preghiera, ma
quello di alla potenza paziente e piena di compassione del nostro Dio e Padre più che buono. Così avremo felicemente in noi stessi il suo eros, quell'eros veramente salvifico. Ma questo non è all'inizio. All'inizio e per tanto tempo, per tanti anni, noi vorremmo che Dio agisse a misura nostra. Ma per tanti anni. Non è per un pochino di tempo. E quindi un'espressione così la può dire solo uno che è rimasto molti, molti anni nella preghiera. E se i padri antichi dicevano che di tutte le opere che ci sono richieste, quindi pensate a volte alla difficoltà di osservare i comandamenti, no? nelle varie dimensioni, dicevano che l'opera più faticosa in assoluto è la preghiera. E se io dovessi dare una spiegazione di questo, è perché scoprire che per noi Dio è padre più che buono, con tutti i guai che viviamo, non è affatto scontato. Vado avanti ancora 10 minuti, un pochino. Allora, questo per me sarebbe il preambolo per arrivare a aprire il Vangelo e a dire: quando è che Gesù prega? Dove il Vangelo segnala che Gesù prega? Oppure, quando Gesù insegna a pregare, cosa admira? Cosa admira? Cioè, nel senso che non è che vuole insegnare una formula di preghiera, anche poi dopo parleremo del Padre Nostro, no? Penso pomeriggio o domani, no? Ma cosa admira? A cosa mira? E ci sono parecchie scoperte, parecchie scoperte da fare. Per esempio, potrebbe essere uno degli esercizi che potete fare a casa, provate a leggere tutto un Vangelo, per esempio il Vangelo. Allora, il Vangelo di Giovanni non riporta mai che Gesù è in preghiera, eccetto nell'ultima cena, quando fa la sua grande preghiera sacerdotale. Il Vangelo di Matteo lo pare già 1 o 2 volte, è sempre esclusa la passione. Il Vangelo di Marco qualche volta, il Vangelo di Luca più volte. Quindi, se volete intuire sia la forza della preghiera di Gesù e sia, diciamo così, quello che è l'insegnamento di Gesù sulla preghiera, dovete leggere il Vangelo di Luca. Vi riporto, così ve li annotate, e poi dopo sarebbe una riflessione, no? Perché io ve ne suggerisco uno, ma se voi leggete a vostra volta trovate tante riflessioni, diciamo, che si dipanano da questo. Ho fatto l'elenco, spero di aver scelto tutti i passi, no? Per esempio nel Vangelo di Luca. Gesù ha la rivelazione che il cielo si apre su di lui al battesimo, no? Quando si dice ricevuto anche lui il battesimo mentre stava in preghiera, il cielo si aprì. Quel stava in preghiera è collegato al fatto che il cielo si apra. Se voi tenete conto che nel Vangelo, per esempio, di Marco, quando si dice, cioè si fa riferimento a questa stessa immagine, Marco dice il cielo si squarcia, espressione che viene riportata alla fine del Vangelo, quando Gesù muore, e si dice il velo del Tempio si squarcia. Qual è il significato? No, cioè non c'è più, squarciare vuol dire non c'è più contrapposizione, non c'è più separazione, ma non è esattamente questo che viviamo quando siamo nei nostri guai. Allora, la preghiera introduce alla condizione per cui non c'è separazione tra cielo e terra, in fondo dovrebbe dire tra Dio e noi. Ma il peccato si inserisce proprio come un... Noi spesso spieghiamo il peccato, ci allontana da Dio, no? Lo usiamo spesso questa espressione. Oppure il peccato indurisce. Indurisce vorrebbe dire che non sono più disposto ad ascoltare quello che mi viene detto. Non sono più disposto a recepire. Il peccato agisce così. Allora, dato che il peccato è la condizione nostra, siamo condannati a non fare questa esperienza? No. Ma qui ritorna quello che ho detto prima. L'unica dinamica che mette in moto la comunione tra cielo e terra è il pentimento. Il pentimento. Allora, Gesù non ha bisogno di pentimento, ma ricordate come si è presentato al battesimo di Giovanni? Esatto, cioè è l'anticipo di quello che si dirà dopo, del fatto che lui è morto addossandosi i nostri peccati. Cioè, lui è innocente, ma si è mosso secondo come, perdonate questo modo di espressione, deve essere trattato un peccatore. Lui da innocente ha accettato totalmente questo. E solo accettando questo ha rivelato quanto è grande l'amore di Dio per noi. Noi che non siamo nella condizione di essere innocenti, pretenderemmo di mostrare la grandezza dell'amore di Dio senza peccato. È una assurdità. Non so se... Allora, la preghiera lavora proprio accettando di essere in questa situazione, ma con la fiducia che il cielo si apre perché è Dio che scende a noi, non noi che saliamo a Dio. Che tra l'altro...
Posso dire una cosa? Infatti per me è una cosa che mi blocca nella preghiera è il fatto di non aver voglia di pregare. Cioè,
ma quella è un'altra cosa ancora. No, quella è un'altra cosa. Perché qui è proprio la condizione, diciamo, della natura della preghiera. Invece lì è come tu devi, come dire, metterti, no? E l'andare. Ma quella è un'altra difficoltà ancora. Adesso questo è proprio... al cuore delle cose. Il cuore delle cose non c'entra la voglia o non voglia di pregare, c'entra questa dimensione. Ancora, quando ho raccontato l'evento del battesimo, dopo aver detto che il cielo si squarcia, si dice, compare la colomba e si sente la voce, e la voce dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. No? Notate, non è detto di Gesù come il figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, è detto del figlio dell'uomo, cioè è detto in quanto lui, diciamo, è solidale con la nostra realtà di peccatori. È quando noi siamo peccatori che riceviamo la voce di Dio: l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Noi sentiamo questo come uno strazio, e difatti preferiamo essere straziati ma non accedere a questo. Preferiamo essere straziati. Allora, l'inghippo sta nel fatto, ed è per questo che non è così facile accedere, l'inghippo sta nel fatto che noi immaginiamo che per avere questo compiacimento noi dovremmo essere assolutamente puri. Ma l'uomo non può essere puro nel senso di non fare peccato. Il giusto pecca 7 volte al giorno. L'unico modo di purezza, di purità, di luminosità è il pentimento. Cioè è riconoscere che rispetto al nostro peccato vale di più l'amore di Dio che non il nostro dovere o la nostra, come si potrebbe dire, la nostra opera, no, la nostra risposta. E sarebbero anche tante cose che si possono aggiungere. Comunque, se voi in questa ottica, no, come ho cercato di presentarla, rileggete l'episodio del battesimo di Gesù, tantissime cose incominciate a leggere come specchio per il vostro cuore. Se dico questo è perché sarà impossibile avere compassione o misericordia degli altri quando sono cattivi se voi non avete già vissuto questa cosa con voi stessi. Ma la nostra incapacità, diciamo, no, di guardare con compassione gli altri è una specie di, chiamiamola, di presunzione che davanti a Dio ci sono figli e figliastri. Ma noi non possiamo controfirmare questa cosa. Allora l'invito è proprio a scoprire, quando ho detto, non è a misura nostra che Dio fa le cose nostre.
Che Dio fa le cose nostre?
No, quello che ho detto prima, cioè il passo che ho letto prima sarebbe di Callisto Angelicudes, ma è un nome che non dice niente. È un autore bizantino del XIII secolo, no, XIV. Callisto Angelicude. Angelicude. Nome complicato. Bene. Proprio in successione, ne ancora 5 minuti, poi basta. In successione, nel Vangelo di Luca, la seconda volta che viene riferito che Gesù è in preghiera, è a proposito del fatto che lui si sottrae ai miracoli, perché ha guarito un leproso, la fama sua si estende, tutti lo cercano per, e lui si ritira e dice, ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Noi anche questo non capiamo perché. Cioè, perché proprio quando è cercato, e a noi sembra, è il modo migliore di esprimere quello per cui sei venuto, di guarire. Ma il Vangelo annota che proprio quando fa la guarigione del lebbroso, credo che sia uno dei miracoli assolutamente più significativi per la mentalità antica, molto più che guarire un cieco, uno doppo, no? Ma è proprio il lebbroso, è una cosa. Tra l'altro anche nella vita dei santi, l'abbracciare un lebbroso significa proprio entrare in una dimensione completamente nuova del Regno di Dio. San Francesco d'Assisi o il mio, come si chiama, San Damiano a Molokai, che io da bambino ho deciso di entrare in seminario dopo aver visto questo film. Se l'ha fatto lui, posso fare anch'io. Tanto per dire come siamo umili.
Ci dice il titolo di questo San Damiano?
Non l'ha mai visto questo film?
No, dimmi il titolo.
Ma adesso il titolo, cioè, questo non si trova più. Molokai. Molokai è l'isola in cui questo un padre Verbita olandese che è stato, diciamo, si è fatto accompagnare con la nave a quest'isola, e in quest'isola si sbarcavano le persone, nessuno saliva sulla nave perché c'era proprio la colonia dei lebbrosi. Ma secondo me sono personaggi molto interessanti, e tra l'altro la Madre Teresa di Calcutta è quella che ha spinto così tanto la questione della canonizzazione di questo uomo, che è proprio perché lei ha voluto, allora gli altri hanno accettato. Ma è Madre Teresa di Calcutta che ha patrocinato fortemente la canonizzazione di questo sacerdote Verbita, no? Che anche lui, anche lì, era un tipo piuttosto strano nel senso che non andava tanto per il sottile, se c'era bisogno di dare una sbella la dava, e come, se c'era bisogno di lavorare, lui era sempre il primo, e però tutto fatto per rendere dignitoso la vita di persone che dignità non ne avevano più, e l'ha fatto in nome di Dio, tanto che l'isola dei lebbrosi era diventata l'isola degli uomini,
degli uomini,
per indicare la... cioè anche chi abitava lì non aveva più la sensazione che era un reietto, è una condizione di sofferenza difficile, ma dignitosa. Ecco, solo i santi riescono a dare un cipiglio alle cose in modo da cambiare la prospettiva. Va bene, basta, se no ci ritroviamo più alle 11, d'accordo?